Buongiorno dagli studi di Radio Shamal, chi vi parla è Francesco Chioccarelli che insieme a Luigi Di Chiara conduce Refugis, programma di Radio Shamal dedicato al mondo dell'immigrazione e in particolare ai rifugiati e richiedenti asilo. Buongiorno, chi vi parla è Francesco Chioccarelli che insieme a Luigi Di Chiara conducono il Refugis, programma dedicato ai rifugiati, ai richiedenti asilo, ovviamente parlando un po' di tutto il fenomeno dell'immigrazione. Ecco, come ampiamente prevedibile, non è che le feste di Natale forse sono state per noi, ma insomma per molta altra umanità purtroppo no, e tra l'altro parliamo anche delle guerre in corso, Ucraina-Russia, calata qua, andata addirittura nel dimenticatoio, insomma in parte, pur lo scontro purtroppo ancora in atto tra Israele, insomma, coloro i quali adesso insomma governano insomma la Palestina. Però insomma purtroppo oltre a queste cose gravi, ovviamente, diciamo, questo per agganciarci al tema insomma di cui, diciamo, su cui è fondato questo programma, anche diciamo i barconi, che però non è l'unica immigrazione, insomma l'abbiamo già detto altre volte dai microfoni di questa radio, è una parte, neanche poi maggioritaria addirittura, insomma, però insomma è anche allo stesso tempo il termometro per capire meglio insomma come si evolve la situazione. Abbiamo insomma abbiamo avuto un record di SOS dei tanti barconi insomma che purtroppo solcano il canale di Sicilia, in generale il Mediterraneo centrale. E purtroppo questo si lega anche alla, perché molte di queste diciamo segnalazioni giungono da barconi in cui ci sono parecchi minorenni soli, ma molte chiamate cadono nel vuoto più assoluto, troppi ostacoli per chi appunto purtroppo vuole, cioè no, meno male, no? Purtroppo i tanti ostacoli che appunto che ci sono pure per poter salvare vite umane, anche perché sappiamo tutti quelli che ostacolano tutto ciò. I ragazzini spesso finiscono in luoghi di prima accoglienza lesivi, letteralmente lesivi della dignità umana. C'è il caso appunto di Rosolini, un paese della Sicilia, che è appunto in cui veramente c'è una situazione veramente insomma brutta, negativa, in cui praticamente insomma veramente insomma si producono situazioni veramente insomma veramente negative. Non si hanno più notizie di molte piccole barche appunto partite dalle spiagge del Nord Africa in difficoltà durante in grande difficoltà durante la navigazione, e ci sono quindi i cosiddetti naufraghi fantasma, anche che poi ricordiamo le notizie che ci giungono sono appunto una parte delle notizie, ma ci sono tante piccole realtà, piccoli barchini che comunque affondano e c'è parecchia gente che perde la vita, e c'è un ultimo caso avvenuto più o meno qualche settimana fa, una settimana o poco più, in cui si parla insomma, anche se non c'è nulla proprio di accertato, una sorta, come abbiamo detto noi, insomma, come dire, dei profughi fantasma, insomma, che ci siano stati parecchie vittime, e ovviamente è inutile aggiungere che complice anche il periodo delle festività natalizie, in cui sembra che tutto si, come dire, anche i cosiddetti problemi veri, insomma, vanno, sembra che vadino, insomma, in vacanza. Purtroppo non è così assolutamente, come potrebbe essere il resto. Comunque, insomma, praticamente ci sono parecchi, insomma, parecchi di questi barchini che letteralmente vanno, come dire, stanno in situazioni veramente pericolose, e quindi abbiamo coniato questa espressione di naufraghi, di naufragi fantasma, di naufragi fantasma, che praticamente allarmano tutti, in particolare ovviamente le ONG che navigano nel Mediterraneo in lungo e in largo per mettere in sicurezza e per salvare quanti più migranti possibili. Insomma, quest'anno nel Mediterraneo centrale, l'abbiamo accennato in qualche altra trasmissione, sono morte ben 2271 persone, il 60% praticamente addirittura 60%, è una cifra enorme, 60%, scusate, in più, ecco, ci sfuggiva, in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il numero era 1413, tra l'altro confermato dall'OIM, Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Ancora una volta è il caso di ribadire che quelli degli arrivi via mare non è un'emergenza numerica, ma è un'emergenza umanitaria. E confermato tra l'altro da alcuni casi come quello, appunto, che abbiamo detto adesso di Rosolini, in cui appunto ci sono, sembra ci siano 180 minori stranieri non accompagnati, in condizioni gravemente inadeguate e chiaramente lesive, insomma, della loro dignità. Essi erano, come dire, essi sono stati accolti in una struttura di primissima accoglienza, sita appunto in questa cittadina siciliana, Rosolini, alcune pensate da oltre 3 mesi, come denunciano alcune associazioni, tra cui ARCI, ARGI, CNCA, DC Italia e Inter SOS. La denuncia praticamente è stata appunto fatta da queste associazioni e accolta, insomma, per fortuna, insomma, c'è stato un intervento del Tribunale dei minorenni di Catania subito dopo la segnalazione da parte appunto di queste organizzazioni. Tra l'altro, come dire, il presidente del Tribunale di Catania ha mostrato prontezza e sensibilità nell'affrontare la questione, e contattando, come detto, immediatamente il prefetto di Siracusa, al fine di valutare congiuntamente le condizioni di accoglienza e le criticità che sono presenti. I minori sono stati quindi trasferiti nei centri di Augusta e Melilli, sempre in Sicilia, ricordiamo. Le associazioni così auspicando che si ponga fine al più presto al collocamento di minorenni in strutture appunto simili, di strutture non adeguate, e cercando appunto di quanto più è possibile di collocarle, insomma, in strutture adeguate. Purtroppo appunto questo è un problema molto molto grosso, perché poi questi sono i numeri, diciamo, che abbiamo, ma purtroppo è facile comprendere, insomma, che ovviamente la situazione sia ancora, addirittura ancora più grave. in alcuni casi addirittura le condizioni di trattenimento, addirittura insomma praticamente questi ragazzi rimangono parecchio tempo in strutture che non sono appunto adeguate. Praticamente però per fortuna appunto c'è stato, almeno per quanto riguarda il numero di questi ragazzi, insomma, c'è stato appunto l'intervento che ha portato praticamente questi ragazzi nei centri di accoglienza di Crotone, Taranto e Restinco in provincia di Brindisi, e quindi praticamente insomma perlomeno si è cercato insomma di contenere e di affrontare diciamo con una situazione in cui si creano un minimo di dignità, ecco, un minimo di dignità e di solidarietà, ricordando poi che le recenti decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo, appunto, che a tutela appunto di minorenni accompagnati e trattenuti appunto in tali centri, cioè appunto c'è questa appunto la tutela appunto dei minori, e c'è appunto questo intervento della Corte Europea che praticamente insomma è importante insomma per cercare appunto di garantire l'assistenza reale a questi ragazzi, che a quanto sembra sia diciamo un numero sempre più crescente, cioè nel senso che quindi in questo senso bisogna, oltre diciamo in generale a portare avanti il discorso dell'assistenza e della richiesta della richiesta di asilo, e quindi diciamo di tutelare coloro i quali appunto fanno richiesta d'asilo, però c'è un problema nel problema, appunto c'è la questione di questi ragazzi, questi minorenni soli, ricordiamolo, soli, che letteralmente hanno bisogno di un'assistenza, perlomeno un'assistenza minima per poterli perlomeno insomma come dire sostenere nella fase iniziale. Poi è chiaro che si deve assolutamente costruire un percorso diciamo diverso, ma questo ovviamente veniamo sempre al solito discorso che appunto adesso qui adesso faremo accenno, che è sempre quello di rivedere i famosi accordi di Dublino e apportare delle serie modifiche appunto all'impianto che è stato insomma come dire è stato costruito già sono un po' di anni, parliamo mai di roba del 2015 insomma, ed è sotto gli occhi di tutti che purtroppo come dire questi famosi accordi di Dublino, che hanno prodotto il regolamento di Dublino, purtroppo sono inadeguati appunto all'affrontare questo tipo di problemi. Il nodo dei nodi della questione riguardante appunto il sistema dei richiedenti asilo è certamente il nodo gordiano, diciamo così, da sciogliere, quello degli accordi di Dublino e del regolamento di Dublino. Ne parliamo da un bel po' di tempo. Vediamo però che insomma come dire nonostante i tentativi di qualcuno non si giunge diciamo a una soluzione, per cui insomma ormai stiamo al nono anno insomma funzionamento di questo sistema. E come, ovviamente, come spesso abbiamo detto, c'è un fatto di, chiaramente, di volontà politica. Uno dei però noi vogliamo allo stesso tempo, come dire, partire da alcune le cose principali, le norme principali, le, come dire, le, diciamo, del regolamento, appunto, di Dublino, anche perché crediamo anche che forse non se ne ha una conoscenza diffusa e approfondita, e quindi forse va ricordato qualche aspetto di questo regolamento, anche per cercare veramente poi di comprendere poi da dove effettivamente tiene sempre premessa la volontà politica, chiaramente, però a volte, come dire, qualche contributo va dato, perché, insomma, come dire, le cose tutte possono essere risolte se c'è effettivamente una vera volontà, ecco. Uno degli obiettivi, appunto, del principale del regolamento di Blu, stiamo descrivendo appunto qualche caratteristica del regolamento di Dublino, è impedire, sì, lo diciamo apertamente, impedire ai richiedenti asilo presentare domande in più stati membri. Cioè, nel senso, si può praticamente presentare solamente in uno stato, appunto, stato membro dell'Unione Europea. Viene denominato, con una terminologia un po' discutibile, asylum shopping. Cioè, insomma, come dire, è vero che è riferito a quella situazione, però mettere forse questa parola shopping forse andava, forse già questo, come dire, ci fa capire come, insomma, non sia stato veramente un'opera, come dire, una grande opera, insomma, questo regolamento di Dublino. Vabbè, comunque noi, come dire, prendiamo da quello che c'è, da quello che è stato prodotto, e anche a livello, diciamo così, di linguaggi da usare. Un altro obiettivo è quello di ridurre il numero dei richiedenti asilo. E anche questo ha un'altra terminologia, in orbita. Lo diciamo proprio anche perché, appunto, per cercare anche di comprendere meglio perché, come alcune, alcune parti di questo regolamento di Dublino, insomma, come dire, e in generale proprio l'impianto non sia proprio, appunto, una grandissima costruzione, che sono, appunto, tra l'altro, insomma, come dire, tra l'altro non, come dire, non, anche il trasferimento, perché tra l'altro c'è anche questo, il trasferimento da Stato membro a Stato membro, siamo sempre nell'ambito dell'Unione Europea, chiaramente. Tuttavia, e quindi già questo, insomma, crea sicuramente, diciamo, una situazione particolare, perché poi tu, il primo paese di arrivo è incaricato di trattare la domanda, di trattare la domanda. Questo, cioè, insomma, praticamente, quindi infatti molti pensano, forse non lo sanno, ma in realtà, la domanda d'asilo, ecco, la domanda d'asilo deve essere presentata dal paese dove c'è l'approdo, praticamente, di questi rifugiati. E questo, ovviamente, crea, diciamo, una pressione eccessiva. Sarebbe stato meglio, in questo senso, e per questo ci vuole un coordinamento, una politica in questo senso, nel senso che ci sono punti dove scusate, c'è un maggiore approdo e punti un po' meno, e quindi in questo senso andava fatta una costruzione in cui praticamente tutti i soggetti erano protagonisti e c'era una sorta di redistribuzione. Invece no, praticamente la domanda che vale è solo quella là, il paese di primo approdo, e questo ovviamente crea, diciamo, una maggiore pressione, e che certamente non fa bene, diciamo, alla, come dire, all'espletamento appunto di, perché poi sono comunque sono pratiche in cui la burocrazia c'entra. E praticamente attualmente coloro i quali vengono trasferiti in virtù appunto di sempre del regolamento di Dublino non sempre sono in grado di accedere a una procedura di asilo. Questo mette a rischio le garanzie dei richiedenti asilo di ricevere un trattamento equo e di vedere le proprie richieste di asilo prese in considerazione non adeguata appunto a considerazione, in questo senso, perché è chiaro che poi nell'espletare un sacco di pratiche è facile capire che la cosa non funzioni proprio veramente bene. Secondo il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, qui appunto ECRE appunto il nome, e l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'UNHCR, il sistema attuale non riesce a fornire una protezione equa, efficiente ed efficace. È stato dimostrato in diverse occasioni sia appunto dall'ECRE che dall'UNHCR che il regolamento impedisce i diritti legali e il benessere personale del richiedente asilo, compreso il diritto a un equo esame della loro domanda d'asilo. E appunto perché in questo senso ci sono state appunto delle discussioni dei rilievi critici, ecco, così come veniva il tutto espletato. Inoltre poi c'è un'oggettiva restrizione innanzitutto a una distribuzione ineguale delle richieste appunto d'asilo tra gli stati membri. Questo è un altro problema, un'altra questione reale. La cosa a cui si tenta di sfuggire, soprattutto da alcuni paesi, è quella appunto che sono contrari a una redistribuzione, cioè nel senso che comunque alla fine si vuole insistere sempre sugli stessi posti, creando tra l'altro non poche tensioni, perché poi tra l'altro succede che molte richieste d'asilo non vengono letteralmente prese in considerazione. E poi inoltre c'è un'altra questione poi importante. Nel momento in cui poi si insiste sui soliti stati, si crea le frontiere appunto tra questi stati membri dell'UE e i paesi e non facenti parte dell'Unione Europea, che questo complica ancora di più le cose e noi sappiamo bene che tutti, e questo vale in tutti i campi, non solo quello dell'immigrazione, tu più burocrazia c'è, più complicazioni ci sono e più le cose non vengono realizzate bene. Per cui insomma in questo senso cioè, il regolamento di Dublino oltre fondamentalmente noi pensiamo che più un regolamento che cerca di risolvere le questioni sembra così a naso un qualcosa che invece abbia complicato le cose. Prova ne è anche che la classe politica europea in questo senso cerca, se ne lava le mani e al di là delle belle dichiarazioni poi in realtà non si fa niente. Insomma, diciamo la verità, questa situazione conviene a non poche persone e questa situazione purtroppo carica alcuni posti, alcuni paesi danneggiando in questo senso, perché poi è chiaro che poi nel momento in cui tale posto deve espletare tutta una serie di domande di asilo diventa anche un giochetto facile dare addosso a quel paese, in questa situazione veramente stante questo regolamento è un cane che si morde la coda, ecco, diciamo così. Cioè, da un lato i paesi membri cercano delle soluzioni, cercano di essere più efficaci e efficienti possibili, ma nello stesso tempo sono gli stessi paesi che purtroppo hanno contribuito a redare questo regolamento. E possiamo ancora, diciamo, non, cioè come dire, il sistema. Possiamo ancora, diciamo, elencare altre caratteristiche di questo sistema, che, insomma, come dire, possiamo letteralmente dire che, insomma, è stato edificato più che altro per contenere le richieste di asilo. Insomma, come dire, a noi ci sembra più questa caratteristica, forse, diciamo, come dire, forse la conclusione è un po' forte, ci rendiamo conto, però, insomma, come dire, noi elenchiamo, insomma, le caratteristiche di questo regolamento. E che poi tra l'altro c'è anche un'altra questione, che questo deve essere risolto a livello europeo. Tra l'altro c'è stata qualche eccezione in questo senso. La decisione all'unanimità di fatto blocca le cose, oltre ad essere poco, per niente democratica. L'unanimismo non ha nulla a che fare con la democrazia, è un forte ostacolo, perché basta, diciamolo, un'Ungheria di Orban, ecco. Ma poi possiamo fare anche altri esempi, attenzione, però quello è un esempio più calzante, che dice no e no e no. E allora, come dire, il problema sta nel manico. Cioè, sugli immigrati, sui richiedenti asilo soprattutto, purtroppo, come dire, ci sono anche, come dire, le ricadute dei fallimenti dell'Europa, perché, insomma, come dire, dato che questa è una delle questioni chiave, insomma, della politica europea, in questo possiamo tranquillamente dire che l'Europa ha fallito in questo senso qua. Tra l'altro non solo in questa questione qua. E quindi noi in questo senso però vogliamo dare anche un messaggio ottimista, insomma, perché sono veramente crediamo che l'Europa ci abbia tutte le energie di tradizione democratica, di tradizione del diritto, per affrontare seriamente queste cose, senza pregiudizi ideologici, perché qua non si tratta di fare la gara a chi è buono e chi è cattivo, insomma. È una realtà con cui dobbiamo farci conti, ed è una realtà che, affrontata in maniera seria, non solo non produce problemi, ma addirittura può essere, come dire, uno stimolo alla crescita del nostro continente e del nostro paese, dell'Italia, che, come dire, i dati dimostrano, l'abbiamo già detto diverse volte, che c'è bisogno, oltre che di persone che lavorano in certi settori, c'è anche bisogno di energie culturali nuove, che non sono disgiunte dalle energie economiche. Quindi un po' di aria nuova non fa male certamente a questo paese e all'Europa. E quindi, insomma, cerchiamo di fare, come dire, invece dei regolamenti di Dublino, facciamo, come dire, dei nuovi regolamenti, senza attaccarci neanche troppo, è ovvio, insomma, non è che la legge risolve tutto, però è importante, cioè comunque da lì comunque bisogna partire, cioè leggi più, come dire, migliori, regolamenti migliori vanno assolutamente costruiti. E con questo ci auguriamo che possa, come dire, tra l'altro ci saranno le elezioni europee la primavera prossima, in cui, insomma, ecco, anche le forze che sembrano più vicine, diciamo, a questi temi, e forse devono fare proprio loro qualcosa in più, perché, insomma, è chiaro che sappiamo che poi ci sono alcuni settori che non sono propriamente amici, insomma, di una seria innovazione. Però il problema è che c'è anche un'altra parte che non fa quello che deve fare. Questo è il problema. Esiste una negatività perché esiste un'altra non positività, questo è quello che noi crediamo. E allora, e in questo senso non solo partitico, noi crediamo pure alle forze della cosiddetta cittadinanza organizzata, crediamo ai cittadini, crediamo al mondo della cultura, insomma, come dire, è uno sforzo che non può essere risolto solamente a livello partitico, cioè la cosa è troppo ristretta, sapendo poi tra l'altro come oggi sono organizzate, insomma, come dire, sarebbe piuttosto complicato. Per questo crediamo che in questo senso e ci auguriamo che nella prossima campagna elettorale, che è una campagna elettorale europea, quindi proprio come in questo senso capita proprio, credo, cioè, sì, quello è uno dei temi principali, assolutamente, e quindi speriamo, insomma, che si possa seriamente discutere. Ecco, il problema è la discussione, insomma, non le litigate stupide che non portano da nessuna parte, insomma, un confronto serio che possa affrontare e cercare di risolvere queste situazioni, che anche perché poi tra l'altro è stato calcolato che sembra, insomma, da calcoli fatti abbastanza seriamente, che questa situazione la avremo ancora per altri 30 anni. Quindi non è che possiamo, anche, diciamo, il tipo un po' così opportunistico, vabbè, però passano 2-3 anni, no, è una questione di lungo periodo, qui non si può sfuggire. Allora, o si cerca al meglio di risolvere la situazione, o questa cosa con grossi danni per la nostra realtà europea possa, insomma, prolungarsi. E quindi diciamo che anche qualche conservatore dovrebbe un pochettino, secondo me, ragionare di più e cercare comunque insomma, è come se non so, vogliamo mettere un freno alle evoluzioni tecnologiche, non possiamo, che quello è un treno lanciato, insomma, quindi bisogna cercare, ecco, anche in questo caso di finalizzarla costruttivamente, ma non si può dire no, oggi non usiamo internet, cioè, insomma, è un nonsense proprio storico, umano storico, ecco, diciamo così. Speriamo che appunto la prossima appuntamento delle elezioni europee possa risvegliare un po' di coscienza in più. Pensiamo che, come detto, il discorso riguardante appunto il sistema dei richiedenti asilo, gli accordi di Dublino e tutti, diciamo, gli accordi, insomma, fatti, tra l'altro, esatto, poi non dobbiamo dimenticarci che ci sono altri accordi fatti, tra l'altro anche con paesi al di fuori dell'Unione Europea, che sono discutibili, non è solo il regolamento di Dublino, insomma, c'è tutto, come dire, tra l'altro molte di questi di queste situazioni, no? Di questi accordi, di tentativi appunto di mediazione, in realtà molte volte sono fatti, come dire, come l'abito di Arlecchino, cioè nel senso che a volte si contraddicono l'un con l'altro, creando praticamente ancora più confusione, ancora più complicazione. Quindi per questo, insomma, crediamo che in questo senso la politica a livello europeo debba, come dire, legando tutto ciò anche a tutto il discorso dello sviluppo delle nostre società, delle nostre realtà, diciamo, del nostro continente, cercare appunto di non costruire cose che poi siano separate da tutto il resto, ecco, cioè, il tutto deve essere, come dire, deve rientrare, diciamo, in un progetto che veramente vada verso, come dire, i sogni dei padri fondatori dell'Unione Europea e che meno si pieghino alle varie esigenze locali, nazionali, comunque di parte. Abbiamo una situazione in cui però le battaglie vadano condotte anche a livello nazionale. nel senso appunto che certamente il discorso europeo, il raccordo tra i paesi, tra le forze politiche europee, dal mondo dell'economia eccetera eccetera, però comunque gli stati esistono ancora, cioè in questo senso l'Unione Europea non è stata realizzata, dalle politiche militari a quelle fiscali, le politiche industriali, in realtà abbiamo ancora diciamo un mosaico di paesi che hanno, come dire, hanno cercato di costruire questo percorso, ma in realtà questo percorso è ben lungi dall'essere diciamo costruito fino in fondo, edificato, e quindi alcune battaglie, però questo diciamo come dire, no, può anche non essere del tutto negativo, cioè nel in che senso precisiamo che sono, nel senso che comunque visto il mosaico che c'è ancora di paesi e comunque l'Unione Europea, certe questioni possono anche essere, certe battaglie possono anche essere affrontate a livello locale per poi come dire, portare anche beneficio al di fuori del nostro, ecco il caso del il caso dell'Italia. Vi vogliamo dare alcuni dati, appunto, che poi come dire, sono a supporto di questo discorso, che il discorso è che ci sono molti, molti, tanti ragazzi, persone che sono nate in Italia, figlie di persone che vengono da altri paesi, che praticamente gli viene negata praticamente la cittadinanza italiana. Voi sapete che c'è un paese negli Stati Uniti che addirittura basta, no addirittura, giustamente basta nascerci per essere americani, e anche altre realtà europee. E in Italia però questo veramente come dire, è inquietante, perché non, come dire, non nel paese, anche dalle tradizioni culturale, insomma, dell'antichità, della classicità, del Rinascimento, dire che, diciamo, che c'è un diritto di sangue, insomma, fa, certamente fa cazzotti o la democrazia o la libertà, insomma, cioè, nel senso, la cittadinanza non è un fatto, diciamo, di, è un fatto della persona che comunque vive in quel paese, ma in questo caso addirittura peggio ancora, perché addirittura sono i figli degli immigrati nati qui, che parlano l'italiano, si sentono italiani, come dire, pensano, perché no, anche secondo la nostra tradizione culturale, perché non possa avere la cittadinanza. Ecco, se possiamo ancora discutere su persone che adesso vengono, hanno 20 anni, hanno 30 anni, vabbè, insomma, noi siamo sempre per la, come dire, per la cittadinanza per tutti, però la cosa è ancora più clamorosa, cioè io nato in questo paese non sono cittadino italiano, e questo insomma purtroppo insomma è venuto meno, e ci meravigliamo, insomma, un paese appunto con queste tradizioni appunto della cultura occidentale come l'Italia, e come dire, non, o magari lo solleva nel momento sbagliato, perché poi in questo bisogna anche essere, ecco, bisogna essere, diciamo, anche capaci di saper comunicare, di saper porre le cose. Tra l'altro c'è stato vogliamo partire appunto dai dati reali, c'è stato un sondaggio in cui sentite il 72,5% degli italiani è a favore al conferimento della cittadinanza ai minori nati in Italia da genitori stranieri, e 76,8% è favorevole alla concessione proprio tucù della cittadinanza. Quindi abbiamo, insomma, come dire, un primo dato che dà sul 72,5%, ma sono molto vicini, è praticamente un dato di un altro sondaggio che specifica ancora di più, che è appunto il 76,8%, appunto. E quindi, insomma, questo dato è emblematico, perché si diceva spesso, no, ma poi in effetti su queste cose bisogna andarci piano, perché c'è chi è pronto a strumentalizzare eccetera eccetera, ma le battaglie non devono essere fatte con la sicurezza di vincerle, cioè, se no è come una due squadre di calcio, una squadra di calcio che scende in campo e dice vabbè, no, anche se è sfavorito, comunque la devi fare la battaglia. Questo come osservazione così, ma addirittura i dati di diversi sondaggi dimostrano come addirittura la maggioranza degli italiani è favorevole, perché è importante come si pone la questione, perché è ovvio che se la si pone in modo, diciamo, ma tu vuoi far venire tanti stranieri qua, un numero insomma di molto elevato, è chiaro che la gente, e magari poi vabbè, certe trasmissioni insomma che poi alimenta ovviamente, diciamo, le polemiche in modo strumentale, è chiaro che se la si pone in un certo modo è ovvio che esce una situazione magari non del tutto favorevole, ma se si invece parte da argomenti razionali, appunto come quelli che queste persone sono nate in questo paese, sono italiani e che quindi è un fatto di civiltà conferirgli praticamente la cittadinanza per nascita, come avviene nei principali paesi democratici. Non possiamo essere occidentali quando ci conviene, e quando non ci conviene non siamo più occidentali. Dobbiamo pure un po', insomma, decidere da che parte stare. Premesso che ovviamente anche altre civiltà hanno la loro dignità e la loro, per carità, la loro grandezza pure. Insomma. Però noi partiamo dal nostro contesto, per questo diciamo ci permettiamo di ricollegarci alle nostre tradizioni, senza ovviamente pretendere che siano superiori, è ovvio. E appunto il discorso è il nostro, però come detto, dato che c'è stata una certa evoluzione della società, dei diritti sono stati conquistati a volte anche in maniera violenta, perché purtroppo è parte della storia dell'essere umano, non tutto purtroppo è pacifico, i diritti, come dire, vanno anche conquistati in modo abbastanza deciso e si possono produrre degli strappi, però nello stesso tempo non si può avere la certezza, se si va verso una battaglia, la lanciamo così, su un referendum del genere, noi siamo convinti che ci sono ottime possibilità di vincerle. E questo ricordandolo a qualche forza politica che quando ci fu il referendum sul divorzio disse letteralmente, da noi non ci piace fare nomi, cose, però prendiamo come esempio, che gli italiani non erano pronti per il referendum sul divorzio. Ora chi ha seguito le cose può immaginare a chi si riferisce. Invece il referendum del 74, quella è stata una chiave importante. È vero che si svolgeva negli anni 70 in un periodo particolare, ma a volte, come dire, questi grimaldelli possono comunque essere di nuovo diciamo riproposti. E il referendum del 74 dimostra invece che il popolo italiano non era arretrato. Se le cose vengono poste in un certo modo possono rispondere in un modo secondo noi positivo. Quindi pensiamo, e questo è appunto chi segue poi le vicende e politiche sa che questi non sono dati insomma così sparati là, ma insomma sono abbastanza attendibili, e tra l'altro fatti diversi di questi sondaggi, non è che è un solo sondaggio, quindi noi pensiamo in questo senso che al di là diciamo delle battaglie che vanno fatte per cercare di costruire appunto giuridicamente, per cercare di costruire dei percorsi insomma in cui vadano verso appunto l'accoglienza e vadano verso soprattutto l'integrazione e vadano soprattutto verso la giusta concessione di asilo a chi scappa da pestilenze, da guerre, però insomma è pure importante dare un segnale di questo tipo, e tra l'altro un segnale di questo tipo può essere utile anche all'Europa. Un paese, ricordiamo, l'Italia è uno dei paesi principali fondatori dell'Europa, dell'Unione Europea, quindi come dire, è un segnale tra l'altro che parte dal nostro paese, ma che può avere diciamo dei riverberi positivi anche in altri paesi. Bisogna anche avere un po' di coraggio, ecco, insomma, pensiamo che alle troppe timidezze insomma di settori che dovrebbero in questo senso di affrontare la questione in modo più, più deciso. Poi le battaglie appunto sono come le cose della vita, come può essere qualsiasi altra cosa, battaglia sportiva, le battaglie si possono vincere come si possono perdere, però come dire, stare sempre lì a lamentarsi di questo, di quello, di quello, di quell'altro, quindi non porta da nessuna parte. Io penso che in questo senso non so se ci siano i tempi, però insomma in questo senso va lanciata appunto un'iniziativa, questo è parere nostro, e chiaramente insomma, non ci permettiamo, però crediamo appunto che se facciamo questo programma è un senso, deve averlo, se no è una, facciamo la elencazione di dati e la chiudiamo là, insomma, non credo che sia il modo migliore per condurre un programma di questo tipo, augurandoci appunto che si possa andare appunto verso, verso un'iniziativa del genere, o comunque chi magari non è ci dica qual è il percorso migliore da fare, insomma, ecco, perché noi è chiaro, siamo disposti a qualsiasi contributo, purché però dimostrino che le cose siano, come dire, siano efficaci e possano, come dire, produrre dei risultati appunto positivi. Con questo augurio, con queste speranze appunto che si possa appunto si possano avere confronti veri su queste tematiche, appunto Francesco Rocchelli insieme a Luigi Di Chiara e con la collaborazione dei progetti SAI di Mediospes e con la collaborazione di Arcivelago della Solidarietà, vi diamo appunto appuntamento alla prossima puntata di Refugis, programma appunto dedicato al mondo dei rifugiati e residenti asilo, appunto condotto da Luigi Di Chiara e Francesco Rioccarelli.
www.radioshamal.it